Vai.
Sì, ho una domanda, risposto adesso perché voglio chiedere il discorso dell'autenticità, dell'autenticità delle lettere. L'altra cosa è, volevo capire, se si riesce a capire le lettere, non so, se e in quale misura Moro fosse a conoscenza delle trattative segrete.
Allora, un'altra volta e subito, allora. Nel senso che è una bella domanda che mi permette di le vogliamo raccogliere forse, allora non lo so.
Sì,
raccogliamo tre, questa è grossa ed è bella.
Sì, sì,
come volete, rispondo subito. Allora, e la cosa più importante, che mentre uno raccontava diceva vabbè, però questa non riesco a dirgliela, non so tempo, voglio dire quest'altro, eccetera eccetera, è questa. E allora, due cose. Una, rispondo secco, sì, certamente c'è prova filologica. Ad esempio, voi sapete che una delle trattative che furono fatte segrete fu una catena che da Scrassi, Signorile, Piperno, Pace, Morucci, Faranda arriva a Moretti e infine a Moro. È una catena di comunicativa durante 55 giorni. Beh, c'è una lettera dove Moro dice: ma Signorile, questa cosa qui, ma ce la fa? Quindi è la prova provata che impedisce, che so io, a un Piperno, a un Pace o a un Morucci, a un Faranda, di dire no, ma noi sì, ce lo dicevano, ci incontravamo, però che io Moretti, ma non l'ho mai visto, ma vi pare che io potessi dire a Moretti? No. Moro è informato, la catena funziona. E poi, e questo è una piccola risposta, invece vi do la risposta più importante, che è la seguente. Scrittura contrattata, scrittura sporca, scrittura, la logica delle catene, le cose, tutto quello che volete, tutte le... benissimo. Ma Moro non era Soffiantini, vuol dire, ma tutto il rispetto di Soffiantini, e lo dice anche, peraltro, Soffiantini, un'immagine bellissima, in questa autobiografia di quei giorni, che vi invito, se la trovate, a leggerla, perché è un uomo straordinario questo Soffiantini. E dice, io mi faccio la barba, adesso vedo questo orecchio... lo dice con 20 pagine dopo, e vedo questo orecchio mutilo tutte le volte, dico insomma, io ce l'ho fatta la vita, eccetera, però insomma, ho questa ferita e rido, ma sono amaro. E poi dice, e penso a Moro, ad Aldo, che non ce l'ha fatta, e dico sì, però insomma io, come dire, mentre mi faccio la barba, mi è capitato, pensavo a questo, dico vabbè, ma la mia, io sono tornato a casa, la mia famiglia, ma la mia intelligenza... serve i miei figli e la mia moglie, invece quella di Moro manca, dice, al paese, manca all'Italia, e lo racconta con una cioè che con una semplicità, umiltà, ma che è bellissima, perché capisci che è una scena vera che lui ha vissuto mentre si faceva la barba, no? Vedendo questo mi pettino, vabbè, meriterebbe essere letta, pettino i miei ricordi, mentre mi pettino e vedo questa ferita, va bene. E allora, Moro non era Soffiantini. Un criterio interpretativo che io ho adottato deriva da un testo che è un testo molto importante, è un testo di Leo Strauss che si intitola Scrittura e persecuzione. Allora, ecco, dovete sapere che è vero che mi occupo di agiografia e di santi, ma mi occupo anche, e ormai soprattutto da qualche anno, di censura. Cioè, ho lavorato negli archivi dell'Inquisizione romana e mi occupo di censura ecclesiastica nel 5 e nel 600. Questo testo di Leo Strauss, Scrittura e persecuzione, l'avevo letto come storico moderno. Cosa fa Leo Strauss? Leo Strauss analizza le modalità con cui una mente raffinatissima, questo è il presupposto, un intellettuale, è un po', diciamo, razzista Strauss in questo, non è Del Piero, no, un intellettuale che tutta la vita che ha fatto ha ragionato, ha usato questo muscolo qui, non altri. Se si trova in una situazione perseguitata, e lui ovviamente si riferiva alla scrittura censoria seicentesca, cinquecentesca, per questo io avevo letto quel libro, quali sono i meccanismi che adotta per aggirare questa censura e far arrivare il suo messaggio ai destinatari. Questo è, diciamo, il problema che si pone Strauss, e poi fa un'analisi. Ho applicato questo metodo di Strauss, con tutti i rischi del caso evidentemente, a questa scrittura, perché il caso era parallelo, cioè abbiamo un intellettuale raffinatissimo che scrive in una situazione di costrizione totale e che deve far arrivare un messaggio, e che no, questa non è che deve, e l'ipotesi è: ha fatto arrivare un messaggio scrivendo tra le righe con riferimento a queste trattative? Mi sono messo con quest'ottica a vedere queste lettere e ho individuato una decina di messaggi tra le righe, e le ho individuati grazie al metodo di Strauss. Alcune cose. Strauss dice, se voi vedete una lettera di un intellettuale che dice sempre la stessa cosa, ti voglio bene, ti amo, ma perché la mia famiglia, ma perché mi lasciate solo, così è, attenzione, non vuole, non gliene frega nulla. Sta utilizzando l'iterazione di una questione, di un sentimento, di un problema, per
spedire un messaggio.
No, spedire un messaggio nel senso per inserire una pepita di anomalia che deve risaltare meglio in questo modo. Oppure un altro esempio che fa Strauss. Se ci sono degli stacchi troppo bruschi, cioè lui sta raccontando una cosa e poi all'improvviso tum, ma non è, e punto, adesso lo cito, è pieno, ma non è di questo di cui voglio parlare, che è una cosa che ricorre tantissime volte in questo testo, e cambia completamente scenario, cioè non so, sta parlando degli affetti della familiari e poi dice, ma non è di questo di cui voglio parlare, e passa a descrivere un altro ambiente, un altro contesto. Ancora, l'utilizzo delle parentesi e dei puntini. Dei puntini. I puntini sono uno spazio grafico che apre sempre delle implicite, dei pensieri impliciti. Errori intenzionali, piena consapevolezza degli statuti dei testi, cioè Moro scrive dei testamenti, Moro è un uomo di diritto e sa che quando si scrive un testamento si dice la verità, si scrive la verità, cioè è una scrittura giuridica particolarmente vigilata e controllata. Lui scrive dei testamenti e in questi testamenti sbaglia ogni volta la nascita del nipote Luca, un dato che sfuggiva a Moretti evidentemente. La moglie Maria Pina dice non è possibile, non è, era nato nel 76, aveva 2 anni, è nel 78 e non è possibile. E lui scrive in una scrittura vigilata e che deve essere giuridicamente definita, mio nipote Luca, eccetera, 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 nato a, e la sbaglia. Un altro testamento, attenzione che siamo ad aprile, scrive 10 aprile 1979. Ci capita a noi di sbagliare anno, ma non ci capita mai, mai in avanti. E non esiste essere umano che ad aprile...
dati ancora l'anno
no, dati l'anno successivo, cioè non a dicembre se sei ansioso, ma altrimenti il problema è l'opposto,
che a gennaio
io ieri ho fatto esami a Torino, mi sono reso conto al 10° esame che scrivevo sempre 2008. abbiamo capito, questi testi accompagnano, o nelle intenzioni di Moro volevano accompagnare sempre dei grandi perorazioni che sono state pubblicate dalle Brigate Rosse, cioè spedite, sulla sua autenticità. Io quello che sto scrivendo è vero, io sto scrivendo senza alcuna costrizione, io sono l'uomo più libero del mondo, voi non mi capite, voi mi tradite, voi. Negli stessi momenti Moro pensa di far arrivare, le Brigate Rosse non invieranno questi testamenti, dei messaggi in cui chi li riceve dice, vabbè, questo è o è fuori di testa, oppure nello stesso momento ci sta dicendo che guardate che la mia situazione. E poi un altro passo fondamentale con allusione alle trattative è in una lettera a Paolo VI e in una lettera a un altro collaboratore, dove lui dice, a un certo punto, è una lettera vigilatissima al Papa, no? Quindi, studiando Moro, o leggendo questa di Moro, ho imparato come si scrive una lettera al Papa. Se uno dovesse mai scrivere una lettera al Papa, non è proprio la cosa più normale del mondo, più è perfetta. No, voglio dire, è sul piano,
voglio
dire,
va bene in italiano,
è perfetta, non volevo sollevare. Comunque è perfetta sul piano della forma stilistica, ecco, della forma. Bene, a un certo punto, quindi su eminenti, a un certo punto bisogna fare come ai tempi di Pio XII con Vassalli, apre parentesi, bisogna ritentare, chiusa parentesi, e le faciole umilmente, le mani, punto. E tra parentesi. E allora questa è certamente una cosa che il Gallinari, che avete capito, ve l'ho descritto, e anche Moretti era un perito industriale, insomma aveva la maturità, si è iscritto alla Cattolica di Milano, qui faceva la Cattolica, ma insomma non capisce, non sa, non può sapere. Uno si è messo a ricercare cosa è avvenuto con Pio XII, con Vassalli e con Bisogna Ritentare, e mettendosi a ricercare gli sono venuti un pochino i brividi. Perché? Perché nel 1944 Vassalli era prigioniero dei nazisti, dei nazifascisti. Stava per essere condannato a morte, anzi viene condannato a morte e sta per essere condannato. Tra tre giorni, quattro giorni, viene selvaggiamente torturato, eccetera, eccetera. Vassalli era amico di Moro, era l'avvocato della famiglia Moro, erano colleghi insieme a scienze politiche. Vassalli viene liberato perché e come? Viene liberato attraverso una trattativa segreta che coinvolge Pio XII e il generale Wolf, che era il capo dei nazisti in Italia e un esponente statunitense. Si incontrano e Pio XII, che era amico del padre di Vassalli, il padre di Vassalli era finissimo giurista che è stato tra gli estensori del concordato nel 29 ed era amico quindi di Pacelli. Pacelli cosa dice Pio XII? Benissimo, stiamo ragionando sull'armistizio. Voi avete garantito che vi ritirate da Roma e io vorrei che non la distruggesse, che non venisse distrutta. Stiamo trattando di questa cosa qui. Voi ce lo garantite? Sì, benissimo, me lo garantite, però mi dovete dare una prova del vostro impegno. Mi dovete liberare Vassalli, che avete condannato a morte. E Wolf spalle al muro per dimostrare che effettivamente i nazisti fanno sul serio e sono decisi a tutelare Roma, libera Vassalli. Questa è storia, fatti veri avvenuti nel 44. Dov'è che vengono i brividi? I brividi vengono perché Vassalli, insieme al suo amico Malfatti, Moro scrive a Malfatti, Perché era stato arrestato?
Non il ministro,
Non il ministro Franco Maria, non Franco Maria Malfatti. No, Franco Malfatti. Che è stato un ambasciatore a Parigi, era un... Che cos'era nel 44? Avevano 20 anni, nel 44. Perché erano stati arrestati? Perché Malfatti, perché Vassalli era stato arrestato? Perché era ferocemente antifascista, ma soprattutto era un protagonista della resistenza romana, ma soprattutto era un protagonista di una resistenza romana che non si era svolta come qui al nord, sulle montagne. Era stata altrettanto pericolosa perché era stata una terribile guerra di spie con i fascisti e i nazisti che stavano a Roma, che erano i compagni di scuola di Vassalli, i fascisti. Voglio dire, non è che una Roma dove si attendeva questo sbarco degli alleati che non arrivava mai, e insomma Vassalli e Malfatti erano collaboratori dei servizi segreti americani in Roma, avevano il compito di avvisare del clima politico e civile che c'era nella città nel 44. Gli alleati sbarcano a giugno, questa vicenda avviene a marzo del 44, viene tradito, lo arrestano e poi si salva nel modo con cui vi ho detto. Vengo al punto che fa venire i brividi. Voi sapete qual era il centro di questa attività di intelligence antifascista filoamericana destinata a liberare Roma e l'Italia dai fascisti e dai nazisti, punto interrogativo? Cioè dove materialmente avvenivano le riunioni segrete, dove Vassalli andava, dove Malfatti si incontrava, con chi? Con Peter Tompkins, che era un italo-americano ed era il responsabile dei servizi segreti americani a Roma, avvenivano a Palazzo Caetani. Allora, il fatto che il 9 maggio Moro sia stato lasciato a Palazzo Caetani, sotto Palazzo Caetani, non riesci, tu ti vorresti convincere, ma non ce la fai a pensare che sia una coincidenza. Se in queste lettere Moro fa almeno due pesanti ma specifiche allusioni a una realtà storica che nel 44 ha riguardato trattative dove era coinvolto il Vaticano, ai più alti vertici, dove erano coinvolti i nazisti, erano coinvolti gli Stati Uniti, e Moro scrive, ripeto, due volte cita Vassalli nelle lettere, una lettera la manda a Malfatti e poi c'è una terza lettera non spedita che viene mandata al compagno di prigionia di Vassalli, Saragat, che poi diventerà Presidente della Repubblica. Cioè, ci sono tre lettere in questo modo che riguardano quella cosa lì. Secondo me questo è un chiarissimo messaggio tra le righe, perché? Perché sfugge a Moretti, sfugge al controllo di Moretti e di Gallinari, questo è sicuro. Questa lettera, tra l'altro, che contiene questo messaggio, è fra quelle che ufficialmente non sono arrivate, ma che secondo me è argomento, sono state certamente recapitate, cioè, come dire, accetto scommesse, tra 4 secoli, 3 secoli, 2 secoli, un ricercatore negli archivi vaticani troverà questa lettera e va bene. E quindi questo, per questo ho risposto, scusate, mi sono soffermato, perché è molto importante la domanda. Ecco, Moro ha giocato la sua partita.